Federico I. Morto un papa, se ne fa un altro. Morte di un mendicante inglese. Che giro. Due fumate bianche. La scomunica. Mentre ancora durava l'assedio di Crema, grandi fatti succedevano nell'Italia centrale, fatti che minacciavano l'assetto dell'impero e che compromettevano una pace ancora da conquistare. Seguiremo dunque, passo passo, il corso della storia e il cammino di Federico, disinteressandoci al momento dei comuni lombardi, per introdurre un nuovo personaggio, conosciuto finora solo di sfuggita, il Papa. Morte del mendicante inglese. 1 settembre 1159, a Anagni. Il pontefice giace sul letto di morte, alla lingua gonfia che gli riempie la bocca e gli impedisce di parlare, soffocandolo. Emette solo rantoli disperati e orribili. Intorno al capezzale di Adriano IV è il solito strano corteo che attorni ai grandi uomini. Pochi amici sinceri, la grande folla degli adulatori che già si guardano intorno in cerca di nuovi padroni, e alcuni irriducibili segreti nemici. I discorsi si intrecciano fitti e sottovoce ai piedi del letto, mentre uno stuolo di monaci recita le preghiere della buona morte. I medici hanno provato salassi e decotti, ma ormai non c'è più nulla da fare. Non resta che bagnare le labbra del morente per alleviargli le sofferenze. «Ma com'è stato? Ma com'è possibile?» chiede sgomento un vescovo appena accorso. «Un insetto velenoso, non si sa se è una tarantola, uno scorpione o qualche altro immondo animale. Ma proprio qui, ad Agnani, i romani non vogliono pacificarsi con il loro pontefice, nemmeno mentre questi sta per morire. Abbiamo mandato ambasciatori per chiedere di lasciare entrare in Roma il moribondo, ma i consoli hanno risposto che non si rendono garanti per eventuali aggressioni. Qui almeno c'è pace». Uomo di misteriose e umilissime origini, Adriano IV era nato a Langley, in Inghilterra, una sessantina di anni prima, e si chiamava Nicolò Breakspear, strano nome, che in inglese significa germoglio spezzato. Era praticamente un trovatello e fin dalla prima infanzia era stato costretto a guadagnarsi da vivere chiedendo di porta in porta l'elemosina, nella vergogna e nell'umiliazione. Raggiunta l'adolescenza, aveva deciso di fuggirsene dall'isola, per lui così inospitale, e di riparare in continente, in Francia, dove si era fatto monaco. La grande intelligenza e le attitudini al comando gli avevano consentito di diventare rapidamente priore di un convento della Provenza, poi il cardinalato, e una lunga attività come nunzio apostolico in Norvegia, che ancora non si era del tutto liberata dal paganesimo. Il cardinale Breakspear era, come spesso succedeva a quei tempi, più un politico che un religioso, e aveva condotto una lunga operazione diplomatica e amministrativa in modo abile e coraggioso, così da conquistarsi un'anima e stima. Nel 1154, alla morte del Papa Anastasio IV, il conclave pensò che l'ex mendicante inglese fosse l'uomo più adatto, per le sue doti di fermezza, a salire sul soglio di Pietro. In un momento in cui Roma, pur dilaniata dalle fazioni, aveva trovato il coraggio di erigersi a repubblica e di svincolarsi dalla sudditanza papale. Ora, a 5 anni da quella elezione, l'esule stava concludendo i suoi giorni. «Un uomo tradito, ecco quello che è stato», piange un giovane e fedele prelato della curia. «La città del Papa che si allea con l'imperatore per spogliare la Chiesa», fa eco un altro. «Pensate che quando il comune di Roma si ribellò all'incoronazione del Barbarossa, fu proprio lui, sua santità, a impedire che ci fossero vendette cruente nella città del Vicario di Cristo. Sai cosa c'era scritto su quell'ultimo messaggio dell'imperatore che fu tenuto segreto? Io lo so perché l'ho dovuto trascrivere personalmente. C'era scritto, di pugno di Federico: «Sono l'imperatore del Sacro Romano Impero. Come è dunque possibile che Roma, capitale di questo impero, possa appartenere ad altri che a me?» Capisci? Non solo pretende di interferire negli affari della Chiesa, ma addirittura osa dichiararsi padrone di Roma. Non invidio chi dovrà succedere la sua santità, a meno che non sia fatto papa un uomo del tutto fedele all'imperatore. In questo caso non ci sarebbero problemi. Già, in questo caso la Chiesa diventerebbe definitivamente suddita dell'imperatore. E Federico, contro ogni legge umana e divina, diventerebbe signore del mondo materiale e del mondo spirituale. Brutto affare, ma non credo che il conclave arriverebbe a commettere un atto così suicida. Federico e i suoi uomini, perfino in questa stanza, giocherà tutte le sue carte pur di riuscire a raccogliere nelle sue mani sia il potere temporale sia quello spirituale. Nella sua pazzesca e blasfema concezione dell'impero. Ma il giovane prelato non fa tempo a finire. Tutti si sono raccolti intorno al pontefice. Ora i rantoli si susseguono a lunghi intervalli, contrazioni nervose più che veri e propri tentativi di respirare. Un sospiro, infine, si interrompe a metà, mentre la testa si piega inerte. Il mondo è senza Papa. Federico apprende la notizia nella sua tenda, sotto le mura di crema, e subito chiama a sé i due fidati consiglieri. Ora non bisogna commettere errori. Ottone, questo è compito tuo. Noi siamo qui bloccati tra l'Adda e il Serio e ciò è probabilmente un vantaggio. Abbiamo una buona scusa per non metterci personalmente nella mischia. Bisogna che i cardinali fedeli a noi si diano da fare. L'ideale, conviene Ottone, sarebbe che fosse eletto il cardinal Monticelli. È un romano ed è dei nostri. Speriamo che il conclave... Ma che discorsi sono questi? Scatta l'imperatore. Cosa significa? Speriamo. Ti ho detto che è compito tuo. Bisogna che il conclave elegga Ottaviano Monticelli. Questo è un campo delicato nel quale non serve la forza, ma solo la prudenza e la diplomazia. Il mondo ci guarda. E non possiamo certo mostrare di aver imposto un pontefice. Dunque, agisci con astuzia e con prudenza. Tu sai che mi fido di te. Poche ore dopo alcuni monaci partono dall'accampamento imperiale. Sembrano umili pellegrini, ma in realtà hanno il compito di portare precisi ordini dell'imperatore ai cardinali più fidati. La trama è tessuta con abilità e pazienza. Alla fine non resta che attendere le decisioni del conclave.